Per questo invito, intanto buongiorno a tutti, mi sento davvero onorato di una responsabilità molto grande nel chiudere questa importante occasione di riflessione, di comunicazione, di testimonianza di fronte a problemi così grandi, epocali, quali quelli dell'America Latina, dell'Africa. Mi sono chiesto, quando Don Luigi mi ha comunicato questo invito, che cosa potesse accomunare la storia di chi ha combattuto la mafia nel nostro paese rispetto appunto alle storie, alle tante, innumerevoli storie delle persone che sono state ricordate da ieri a oggi. Con molta umiltà ho fatto quello che faccio sempre quando mi avventuro in terreni che non sono miei. Vado all'origine. Sono andato all'origine della parola, martire. Cosa vuol dire martire? Martire ha una radice greca, martis, che vuol dire testimone, ma ha anche un suo imprinting concettuale molto delineato, caratterizzato dalla dottrina cristiana, e quindi è martire colui che testimonia la propria fede. In realtà poi, andando avanti, mi sono reso conto che martire lo diventa o viene considerato anche colui che muore per mano violenta, perché testimonia qualcosa che non è più necessariamente una fede religiosa, ma anche soltanto il proprio pensiero. Quindi, per esempio, una figura come quella di Giordano Bruno, che muore perché fa delle sue idee anche eretiche rispetto alle convenzioni, alle idee dominanti del suo tempo, fa la propria battaglia di indipendenza. E devo dire che questa ricerca, che così ho forse un po' brutalmente riassunto adesso per ragioni di sintesi, mi ha confortato molto. Mi ha confortato poi anche sentire le relazioni ieri pomeriggio dei vari esponenti universitari o delle comunità del Sud America. E quello che mi era parso di intuire, appunto, studiando l'etimologia del termine martire, in qualche modo mi è stato confermato da ieri ad oggi. Ossia che l'espressione martirio e le storie che questa espressione racchiude non costituiscono soltanto una occasione per fare dell'archeologia storica, per ridare ogni tanto un po' di vernice a qualcosa che inevitabilmente tende a essere sepolta dalla polvere, ma si può e si deve, secondo me, attualizzare, riempire di dati di fatto attuali. E l'elemento che mi è parso di rintracciare in perfetta linea di continuità con le tante storie che sono state raccontate ieri, ma sorprendentemente anche con le storie oggi comunicate dall'onorevole Taudì, è che in sintesi i martiri, indipendentemente poi da che cosa abbiano professato, sono degli innovatori. I martiri sono delle avanguardie. I martiri, il più delle volte, durante la loro vita, vengono derisi, delegittimati, marginalizzati, visti e guardati con insofferenza dal pensiero conformistico dominante. questo è quello che è accaduto con i magistrati, e non solo i magistrati, ma anche con coloro che hanno voluto, sino appunto alla perdita della loro vita, portare avanti una battaglia per l'affermazione della legalità e della democrazia in termini di mafia. Io può darsi che mi sbagli, però ho questa impressione. E se vogliamo adesso passare da questa affermazione di carattere generale alle concrete manifestazioni storiche, partendo dai nomi più noti, dai nomi che spesso sono sulla bocca di tutti, soprattutto dei politici, per esempio, mi scuserà l'onorevole Taudì, la mia non è un'affermazione qualunquistica, ma nasce dalla constatazione di ciò che accade nella nostra realtà, dei politici che usano ed abusano dei nomi di chi ha perso la vita semplicemente per aver fatto il loro dovere, ci rendiamo conto di quale oltraggio, a distanza di anni, ancora oggi si compia. Per esempio, brevemente tracciamo il percorso umano e professionale di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone fu un magistrato che operò all'interno del sistema di potere nel quale si muoveva, cioè la magistratura, ma anche all'interno del sistema di potere che doveva fronteggiare, cioè l'organizzazione mafiosa, una vera e propria rivoluzione copernicana. Perché? Perché fino a quel momento, cioè agli inizi degli anni Ottanta, la battaglia contro Cosa Nostra e contro il suo sistema di potere era affidata a singole, sporadiche iniziative giudiziarie che di volta in volta avevano di mira il singolo omicidio, la singola estorsione, il singolo traffico di stupefacenti, la singola vicenda di rapporti tra un esponente politico e una determinata famiglia mafiosa. Non c'era cioè nessuno che mettesse insieme tutte queste storie e ne facesse in qualche modo, come dire, la radiografia delle modalità di manifestazione di un vero e proprio sistema di potere. Perché la mafia, va detto anche questo in premessa, prima di avventurarci, diciamo, nella delineazione di come si possa diventare martiri in questo contesto, non è un'organizzazione criminale, perché se fosse stata soltanto questa, lo Stato italiano se ne sarebbe già liberato diverso tempo fa. La mafia in realtà è qualcosa di molto diverso, è un sistema di potere che non ha nessun interesse a combattere il potere legale, anzi, al contrario, vuole condizionare e influenzare il potere legale per strumentalizzarlo ai propri fini. E di fatto spesso nel corso della storia del nostro paese essa stessa è diventata potere legale. Se noi facciamo una rapidissima carrellata retrospettiva e guardiamo i volti di chi nel nostro paese ha rappresentato le istituzioni, facciamo fatica a distinguere tra chi provenisse dalla mafia e chi invece provenisse dall'ambiente legale. È molto difficile, partendo, facendo soltanto un'analisi più recente dalla storia repubblicana sino ad oggi. Ma oggi non è il momento, non è la sede adatta per fare questa analisi retrospettiva. Lascio così questo accenno. Ritorniamo a Giovanni Falcone. Dove sta il peccato originale di Giovanni Falcone? Sta nell'avere messo in discussione una cultura della investigazione, ma anche una sorta di patto di non belligeranza che sino a quel momento legava la magistratura a tutto l'establishment, sicché questa era deputata soltanto ad occuparsi dei crimini, diciamo così, visibili, che potessero in qualche modo dare fastidio alla buona borghesia dell'epoca, ma non si doveva permettere di guardare che cosa ci fosse al di là dei crimini visibili. Invece Falcone fa esattamente questo. Mette insieme tutte le manifestazioni dell'agire mafioso, si rende conto che ciò che emerge in superficie, estorsioni, traffici stupefacenti, riciclaggio, scambio di voti, condizionamento di appalti, è soltanto la punta di un iceberg molto più profondo e comincia a scavare nel profondo. Sapete qual è la prima reazione? Nessuno mai gli ha detto bravo. Nessuno mai gli ha detto stai facendo bene. Il procuratore generale dell'epoca, dottor Giovanni Pizzillo, resosi conto della pericolosità di questo sistema, chiama il capo di Giovanni Falcone, cioè il compianto consigliere istruttore Rocco Chinnici, e gli dice: tu da questo momento in poi riempi Falcone di fascicoli, di furti in appartamento e di prostituzione, perché lui non si deve permettere di rovinare l'economia dell'isola. Questa è storia, badate, non sono parole mie, sono scritte queste parole nei diari di Rocco Chinnici, chiunque li può consultare anche su internet. Quindi comincia ad avere opposizione dal proprio interno, ma comincia ad avere inevitabilmente opposizione anche dall'esterno, cioè dal nemico che doveva combattere. E quindi la buona borghesia dell'epoca, i Salvo, gli Inzerillo, gli Spatola, con tutti i loro collegamenti a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale, ovviamente avvertono l'allarme, avvertono le potenzialità estremamente pericolose di questo nuovo sistema di vedere, da un punto di vista investigativo, ma non soltanto, la mafia e tutti i suoi interessi. E quindi diventa a questo punto Falcone non soltanto un nemico della mafia, ma paradossalmente diventa un nemico dello Stato, che in realtà avrebbe dovuto proteggerlo, perché inevitabilmente avrebbe messo in discussione un assetto di interessi che procedeva ormai per oltre un quarantennio assolutamente indisturbato. Oggi noi lo celebriamo come eroe e martire, all'epoca veniva denigrato e delegittimato, a tal punto che, per esempio, quando nel 1989, nel giugno dell'89, Cosa Nostra piazza una borsa piena di micidiali candelotti di dinamite per farlo saltare in aria, suoi eminenti ed illustri colleghi dicono: ma quell'esplosivo se l'è messo lui, Falcone, per farsi pubblicità. Questa è una storia. Un'altra storia che la retorica ufficiale, quella cioè dei politici, delle commemorazioni e delle cerimonie, tanto per intenderci, racconta, è quella di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, dovete sapere che di Falcone fu il necessario completamento, nel senso che alla geniale intuizione di guardare a questo sistema nella sua globalità, Paolo Borsellino unì la capacità di selezionare i singoli fatti storici. Oggi tutti usiamo i computer e le banche dati, all'epoca non esistevano, Borsellino aveva una memoria elefantiaca, riusciva ad immagazzinare fatti su fatti nella sua mente e non a caso quando poi si trattò di dover scrivere l'atto di accusa più importante che quella stagione fortunata produsse, ossia il maxi processo, tutto questo avvenne a memoria e lo fece Paolo Borsellino. Ebbene, Paolo Borsellino venne accusato da Leonardo Sciascia, che tutti riconosciamo come un grandissimo scrittore, tra l'altro è anche mio conterraneo, perché io sono nato e vissuto in un paese ad appena 13 chilometri da Racalmuto. Paolo Borsellino nel 1989, dalle colonne del Corriere della Sera, viene accusato da Leonardo Sciascia di essere un professionista dell'antimafia. Un professionista dell'antimafia. Non aveva capito niente. Sciascia si sbagliò, comprese di avere sbagliato e chiese scusa dopo, ma voi intanto capite questo, il danno che ha fatto per decenni e decenni, fino a quando poi non arriverà il tritolo di Via D'Amelio, tutto questo ha prodotto ovviamente una enorme, colossale mistificazione. Borsellino come Falcone solo perché osò mettere in discussione un assetto di interessi del sistema di potere dominante non soltanto a Palermo in Sicilia, ma nel paese. Era un nemico, era da considerare un professionista dell'antimafia, uno che cercava di farsi pubblicità soltanto attraverso le indagini. In realtà Borsellino muore, e questo per fortuna comincia ad essere un'acquisizione sempre più chiara degli ultimi anni, degli ultimi tempi, perché si rende conto che tra lo Stato e la mafia, soprattutto dopo la morte di Giovanni Falcone, si stava perpetuando quel metodo indecente e vergognoso di gestione del potere attraverso i patti, accordandosi. Così come era stato prima che Giovanni Falcone iniziasse le sue indagini sulla mafia, quando addirittura un procuratore generale, lo ricordo sempre agli studenti nelle scuole, quando mi reco a parlare da loro, il procuratore generale Giovanni Mercadante, aprendo a Palermo l'anno giudiziario, disse testualmente: che cos'è questa mafia? Basta con la mafia, è la solita denigrazione che si vuole compiere della Sicilia, qui al più ci può essere qualche omicidio passionale, non parliamo di mafia. Ecco, si potrebbero citare tanti altri fatti e tanti altri episodi, ma rischierei di annoiarvi, e senz'altro queste cose voi le saprete già. Però credo che bisogna tenere conto di questi passaggi per comprendere come poi sia stato possibile che questi uomini siano saltati in aria assieme alle loro scorte, senza avere nessuna difficoltà ad uccidere anche vittime innocenti e a compiere stragi che ricordano Beirut o la Baghdad dei nostri giorni. Perché questa era gente, Falcone e Borsellino, che era diventata disfunzionale e pericolosa per un sistema di potere. Era gente che non accettava il conformismo imperante, anche all'interno della magistratura. Attenzione, anzi direi soprattutto all'interno della magistratura. Un cenno ultimo su questo passaggio. Se noi guardiamo la storia professionale di Giovanni Falcone, è una storia fatta di sconfitte infertili una dietro l'altra da parte dei suoi colleghi. Non viene nominato al vertice del Consiglio dell'Ufficio Istruzione e gli viene preferito un magistrato il cui unico titolo fino a quel momento acquisito, il consigliere Meli, era quello di non essersi mai occupato di indagini di mafia. Non viene nominato al Consiglio Superiore della Magistratura perché i colleghi della sua stessa corrente gli preferiscono un altro collega del Nord. Credo che sia impressionante la sequenza di sconfitte che Falcone prima e Borsellino dopo hanno collezionato nel corso della loro carriera. Quindi uomini contro. Ma siccome, per fortuna, la lotta al sistema di potere mafioso nel corso degli anni non è rimasta appannaggio esclusivo dei magistrati, ma è stata più corale, soprattutto da parte di chi ha avuto la sensibilità di comprendere l'importanza di questo tema, è giusto che in questa sede vengano ricordate le figure alle quali accennava prima Don Luigi, di Padre Puglisi e di Don Peppino Diana. Perché secondo me anche in queste figure è possibile rintracciare quei caratteri dei quali si parlava prima, cioè l'essere innovatori, l'essere in qualche modo anticonformisti, e per ciò stesso dunque il pagare in vita già un prezzo enorme. Prendiamo Padre Puglisi, una persona mite, un prete di borgata, un prete che non faceva grandi declamazioni di principi nel corso delle sue omelie, Un prete che però stava in strada, stava a perfetta, era a perfetta conoscenza di tutte le difficoltà che quotidianamente la gente di quella borgata viveva e quindi in grado di comprendere esattamente in che modo la loro vita potesse essere condizionata proprio da quel sistema di potere mafioso. Un prete il cui unico torto, se proprio ne vogliamo individuare uno, era quello di insegnare alle persone, ai ragazzini, la dignità della propria vita, l'importanza del rispetto dei propri diritti e la necessità di non calare la testa mai di fronte a nessuno. Quindi non un prete antimafia, ce ne sono stati pure, se ne discuteva ieri sera con Don Luigi, qualcuno forse meriterebbe l'appellativo di professionista dell'antimafia. Ricordo per esempio un certo padre Bucaro che aprì, perché era vicino alla famiglia di Borsellino, un centro intitolato Borsellino attraverso cui passarono dei finanziamenti legati a società vicine a Vito Ciancimino, anche grazie alla compiacenza dell'allora governatore della Banca d'Italia Fazio. Forse per lui la definizione di professionista dell'antimafia sarebbe corretta, appropriata, padre Bucaro. Ma per fortuna, ecco, sono casi isolati. La stragrande maggioranza, in realtà, dell'atteggiamento dei preti, ma anche della gerarchia ecclesiastica nei confronti della mafia, anche questo va detto, tradizionalmente era improntata allo stesso atteggiamento a cui era improntato l'atteggiamento della magistratura, ossia non disturbiamo il guidatore, il manovratore. Noi siamo preti, ci facciamo i preti, dispensiamo i nostri sacramenti in chiesa a chiunque, senza guardare se si tratta di persone per bene, di cristiani che vivono integralmente e coerentemente i principi della fede nella loro vita quotidiana, o se si tratta invece di biechi assassini, di loschi trafficanti e quant'altro, e voi vi fate le loro cose. Padre Puglisi, con la sua disarmante semplicità, non la pensava così. Ma non perché si fosse messo in testa di fare la lotta contro la mafia. Non gli passava neppure per il cervello. Pensare ad una opera così grande e sproporzionata rispetto alle sue stesse forze. Ma perché era coerente con i presupposti di partenza della dottrina cristiana e dunque non poteva mettere sullo stesso piano il padre di famiglia che affannosamente cerca di mandare avanti la baracca con tutti i problemi che a Palermo, ma in qualsiasi altra città del sud d'Italia, forse neppure tanto dissimile da alcune zone dell'Africa, facendo ovviamente le debite proporzioni, e chi invece viveva di soprusi, di arroganza e di prepotenza. E quindi entrambi non potevano essere meritevoli della stessa considerazione da parte della Chiesa. Ma soprattutto i giovani dovevano essere educati ad un sistema di valori alternativi a quelli della mafia. Ecco che quindi è scattata la reazione violenta nei suoi confronti, reazione che ad un certo punto lo stesso Puglisi sa, anche qui in perfetta analogia con altre storie stamattina ricordate, dovesse prima o poi scattare, perché ciò che stava facendo era diventato ormai intollerabile. Cioè aveva osato mettere in discussione un sistema. È questo che non gli è stato perdonato. Che poi ad armare la mano di Tizio o di Caio sia stata l'uno o l'altra famiglia mafiosa, questo conta poco. Sta di fatto però che l'insegnamento della Chiesa tradizionale, quella cioè, lo ricorda benissimo proprio in questi mesi un libro di Augusto Cavadi, un teologo palermitano che si chiama Il Dio dei mafiosi, l'insegnamento della Chiesa tradizionale, quella cioè imperniata sul rispetto della gerarchia ecclesiastica, sul rispetto dell'autorità ad ogni costo, o sulla condizione anche di inferiorità della donna, tutto questo ovviamente ha finito per alimentare la capacità della mafia di identificarsi anche nella religione cristiana, anche in questa modalità di professare la religione cristiana. Laddove c'è autoritarismo e gerarchia, tradizionalmente la mafia trova il proprio terreno di elezione e di cultura. E una chiesa gerarchica e autoritaria, oggettivamente, al di là delle migliori intenzioni, è una chiesa che fa il gioco della mafia, cioè di un sistema di potere criminale illegale. Augusto Cavadi mi perdonerà se io ho così rozzamente sintetizzato le conclusioni di questo bellissimo studio, ma io le condivido in pieno e ne sono perfettamente convinto. Anche perché l'altra storia che mi è stato chiesto di raccontarvi, quella di Don Giuseppe Diana, ripercorre perfettamente questo paradigma, benché la stessa si svolga in un'altra area egualmente afflitta dagli stessi problemi, cambiavano soltanto i nomi e i volti delle persone. Ma Don Giuseppe Diana è colui che ad un certo punto a Casal di Principe si rende conto della necessità di non poter più tollerare, per esempio, i cortei per le strade di questo centro, di camorristi a bordo di macchine che sfilavano armati, esibendo le loro armi per manifestare nei confronti delle famiglie avverse la loro capacità di intimidazione. E scrive quel documento straordinario che ha un incipit che secondo me ha una validità universale a Casal di Principe, come a Kinshasa, come a San Salvador, ossia: per amore del mio popolo non tacerò. Perché va compreso un dato importante, Don Giuseppe Diana: l'importanza della parola. La mafia e il suo sistema di potere non ha mai tollerato che la parola venisse utilizzata per esprimere intanto la realtà della quale si è sempre composta e i danni che questa ha arrecato alla società. Don Giuseppe Diana aveva compreso proprio questo, che l'oblio, che il silenzio, che l'indifferenza di fronte a ciò che quotidianamente accadeva a Casal di Principe avrebbe definitivamente impedito la possibilità di poter esercitare un minimo di vita democratica, di dare un minimo di dignità alle persone e soprattutto di risollevarli dalla loro condizione di succubi o di complici di un sistema di potere criminale. Anche lui però rimane solo, tristemente solo. Come padre Puglisi, anche lui è lasciato tristemente, drammaticamente, tragicamente da solo dalle gerarchie ecclesiastiche. Tutto questo, io credo che consenta di dire che, sì, la storia del martirio universale a questo punto è una storia di anelito verso l'affermazione di principi elementari di giustizia. Io credo che faccia parte inevitabilmente del cammino dell'uomo e nessuno mai potrà fermarlo. Ma è una storia inevitabilmente lastricata di sangue, di vittime, di sconfitte. Potrei, nel contesto nel quale opero e vivo, citarne tantissime altre di storie di morti drammaticamente annunziate, da quella di Mario Francese a quella di Piersanti Mattarella, Pio La Torre o il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa o anche altri magistrati. Ma credo che il valore universale della capacità di squarciare il velo del conformismo, di pensare che assolvere al proprio dovere, qualunque esso sia, da quello più importante a quello più umile, sia un fatto indolore, ma che al contrario finisca ad un certo punto per diventare disfunzionale, e il tratto che accomuna tutte le storie di martiri, siano essi mossi da una fede religiosa o anche soltanto da un giuramento di fedeltà, per esempio, ai principi della Costituzione. E allora la conclusione in tutto questo qual è? Non c'è pessimismo, badate, nelle mie parole, né tantomeno rappresentazione apocalittica o, peggio ancora, della ineluttabilità di una sconfitta a cui tutto questo debba condurre. C'è il realismo che nasce dalla consapevolezza di quanto difficile sia ancora oggi, nonostante tutto, nonostante anche le stragi, nonostante gli assassini, nonostante il nostro paese venga giustamente considerato una delle espressioni della democrazia occidentale più importanti nel contesto internazionale, la necessità di tenere sempre però vive e presenti queste storie e queste figure, che sono di una grandissima attualità e che soltanto la retorica banalizzante, la retorica ufficiale può confinare nel cassetto dei martiri come se si trattasse appunto di storie del passato. Oggi la loro vita e la loro morte c'è ancora di grande aiuto. Senza questa probabilmente anche il nostro lavoro, non parlo soltanto di quello della mia professione, ma di chiunque, quello di chiunque abbia a cuore le sorti della legalità, della democrazia, del rispetto dei diritti, del rispetto dei diritti dei più deboli, delle minoranze, degli immigrati, non ha molto senso. Infatti diceva Paolo Borsellino, concludo con queste sue parole testuali, la lotta contro la mafia non può essere considerata una distaccata opera di repressione. È un po' il discorso che faceva prima l'onorevole Taudì. Sono affari loro, che se la vedano loro, in questo caso tra apparato repressivo dello Stato e delinquenza organizzata. Noi, ben pensanti, che viviamo nei quartieri bene delle nostre città, non abbiamo nulla da temere perché sono affari loro. Paolo Borsellino ci insegna proprio questo, che fino a quando si continuerà a perpetuare questo insegnamento, la lotta contro qualunque sistema di potere illegale sarà una lotta destinata al fallimento. Non c'è possibilità di agire diversamente. E allora occorre che in questa lotta in realtà si coinvolgano le migliori energie, che ci sia intanto, oltre alla lotta di carattere repressiva vera e propria, intanto ci siano i presupposti per mettere in atto una vera e propria rivoluzione morale, per sovvertire il sistema di valori imperante che vede nell'arroganza, nella prepotenza, nella violazione delle regole, nella ricerca spasmodica ed insofferente verso qualunque regola che possa in qualche modo ostacolare l'operato di chi esercita un ruolo pubblico, la possibilità dell'affermazione del proprio potere. Ecco, se si arriverà a tutto questo, e allora, diceva Paolo Borsellino, si potrà finalmente cominciare a sentire il dolce profumo della libertà, che lui ha tenacemente ed eroicamente voluto testimoniare con la sua vita sino alla morte, per contrapporlo al puzzo del compromesso morale, della contiguità che finisce poi per diventare complicità. Grazie.